Versetto 11. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Vogliamo pregare. Padre, vogliamo prendere queste esortazioni della Tua parola a cuore questa mattina, Signore. Non vogliamo essere, come ha scritto l'Apostolo Giacomo, solo uditore della Tua parola, Signore. Perché anche i farisei erano uditori della Tua parola, Signore. Anche i religiosi udono la Tua parola, ma non lo mettono in pratica, Signore. E questa è la differenza fra un vero cristiano e uno che non è un cristiano. Chi osserva i Tuoi comandamenti, Tu hai detto, ama Te, Signore. E noi vogliamo essere fra quelli che amano Te questa mattina, Signore. Quindi parlaci questa mattina, Signore, e fai che la Tua parola arrivi in fondo, Signore. Ti ringraziamo, come ha pregato Nancy, Signore, che possiamo gustare la Tua presenza questa mattina, Signore. Ti ringraziamo e Ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Questi piccoli versetti di esortazione, la parola a esortazione, non è tutto quello che Dio ha fatto per noi, però vediamo in questo libro di Romani che per 11 capitoli Paolo ci ha spiegato quello che Dio ha fatto per noi, no? Non c'è esortazione all'inizio di questo libro, tre quarti di questo libro, più di tre, è quello che Dio ha fatto per noi. E quindi, sapendo quello che Dio ha fatto per noi, allora noi dobbiamo rispondere di conseguenza. E quindi Paolo qui comincia in capitolo 12 e fino a capitolo 15 con come dovremmo comportarci noi come cristiani, perché ho detto già diverse volte, se il nostro comportamento non è diverso di tutti gli altri, non abbiamo capito niente. Cioè, che relazione abbiamo con Dio? Se abbiamo conosciuto veramente il Signore Gesù Cristo, allora ci sarà un cambiamento, ci sarà qualcosa di diverso dalla nostra vita di tutti gli altri nel mondo. E se non c'è, forse non abbiamo fatto un'esperienza ancora col Signore. E quindi Paolo continua qui con questa esortazione, anche per noi, di Montebelluna questa mattina. Non siate pigri nello zelo. Quindi non siate pigri. Però non rimane solo lì, siate ferventi nello Spirito. Quindi non solo non essere pigri nelle cose di Dio, ma siate ferventi, servendo il Signore. E questa mattina vogliamo parlare proprio del fatto come noi serviamo il Signore. Qual è la nostra motivazione? Lo facciamo bene, con zelo, come Paolo ci esorta, con fervezza? Facciamo le cose del Signore? O li facciamo con pigrizia? E vogliamo esaminare, ognuno di noi, io voglio esaminare la mia vita, come sto sfruttando quei talenti, quei monete che il Signore mi ha affidato. Ognuno di noi, il Signore ci ha affidato qualcosa, siete d'accordo? Ci ha dato la vita eterna? Abbiamo letto in Romani 8 che Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma ha dato in sacrificio per noi. Quindi Dio per noi non ha dato monete, ha dato tutto, ha dato suo figlio. E vi ripeto un'altra volta, io non darei i miei figli per voi, non darei Joshua e Abigail per voi. Vi amo, vi voglio bene, però veramente dovrebbe essere la grazia di Dio di dare uno dei miei figli in sacrificio per la salvezza di un'altra persona. Non ci penso neanche. Potete anche essere non salvati, ma Dio ha fatto questo per noi. Ha dato suo figlio per noi, ci ha dato il sigillo dello Spirito Santo, è scritto in Efesini 1, ha messo il suo Spirito dentro di noi. Non solo ci ha perdonato, purificato, giustificato, ma ha messo il suo Spirito dentro di noi per potenziarci di fare la sua volontà. Né per potenza, né per la spada, ma per mio spirito, dice l'Eterno. Quindi la nostra potenza viene dallo Spirito Santo, e quindi queste esortazioni che Paolo ci dà questa mattina sono esortazioni che noi possiamo fare solo per mezzo dello Spirito Santo. E il Signore ci esorta questa mattina, fratelli di Montebelluno, non siate pigri nelle cose di Dio, non siate fiacche nelle cose di Dio, fiacchi nelle cose di Dio, ma siate ferventi nello Spirito, servendo il Signore. Quindi è un imperativo, è una cosa, è un comando. Non siate pigri, ma siate ferventi. È una scelta che noi facciamo. Tante volte voi diciamo, io fratello vorrei essere più fervente, però sai, io ho le mie difficoltà, ho i miei problemi. Ma Paolo ci ha spiegato già che Gesù ci ha liberato di queste cose, no? Perché tanti fratelli usano come scusa, ma io sono fatto così, fratello Craig. E quindi voi dovete accettarmi così. No, questo è il tuo vecchio uomo, io non devo accettarlo. Devo aiutarti a crocifiggerlo, no? Devo aiutarti a riconoscere che quella persona piena di difetti è morta. Che tu adesso sei un figlio reale, sei un figlio di Dio. Dio ti ha perdonato, ti ha liberato, in modo che tu non devi servire più la carne, il peccato, le tue debolezze. Queste sono cose che noi dobbiamo afferrare per fede. Il diavolo vuole che noi viviamo sempre con questo sguardo, diciamo, ma io... Come uomini di Saul, quando erano davanti a Golia, che cosa dicevano? Ma lui è un gigante e noi siamo piccoli, no? Quindi si confrontavano loro stessi con questo gigante davanti. Ma Davide, per lo spirito, che cosa ha detto? Per il mio Dio ho ucciso il leone e l'orso. E anche questo, davanti al mio Dio... Non davanti a me, Davide non ha detto, questo gigante davanti io, Davide, un ragazzino, sarà niente, perché questo sarebbe orgoglio e presunzione. Lui ha detto, questo gigante davanti il mio Signore, non è niente. Per mio Signore è una mosca. E anche noi dovremmo avere questo atteggiamento davanti la nostra carne, le nostre difficoltà, dire... Il Signore mi ha liberato, io ci credo. Il diavolo vuole che noi viviamo sempre nella miseria. Alcune settimane fa ho usato questa illustrazione di un ragazzo che era un servo, un schiavo, magari di un padrone. Chi si ricorda questo esempio? E c'era anche il figlio di questo uomo ricco, no? Quando questo schiavo viene adottato dal padrone, allora lui... Puoi godere tutti i diritti di un figlio, non è più un schiavo, non è più un servo che va in giro con le stracce, è un figlio del re, è un figlio reale. Ma tanti credenti ancora camminano nelle stracce, camminano nella miseria perché non hanno afferrato il fatto che sono figli di Dio, che Dio li ha liberati da quelle cose. E quindi quando un nemico ti viene con una tentazione, tu devi dire, quella cosa non ha nessun potere su di me. Il Signore mi ha liberato. Io sono un figlio reale e non posso camminare più nei fanghi di questo mondo. Il Signore mi ha liberato per cose ben più alte di questo. E quindi anche noi possiamo decidere di non essere pigri nello zelo, per servire il Signore con fervezza. È una decisione che noi dobbiamo fare. Tante volte noi viviamo per emotività. Ci sono molti credenti che non sono guidati dallo Spirito, sono guidati di emotività. Non me lo sento. Io non me lo sento. E quindi non vanno alla riunione di preghiera, non fanno tante cose perché sono guidati, non dallo Spirito Santo, ma guidati dai loro sentimenti, no? Una volta mi ricordo una sorella, parlavo con lei, era andata a un convegno a Milano, c'era questo grande predicatore dall'estero che era venuto, e parlando con lei ho detto come era, era bello, che potenza, che unzione, era bellissimo, c'era 10.000 credenti lì. E io ho detto sì, che cosa ha predicato questo uomo? E lei ha detto, boh, non mi ricordo. E ho detto, mamma mia, che potenza. Niente è rimasto con te. Quindi capivo che era tutta una emotività. Le sue emozioni sono state girate e stragirate, ma di spirituale non c'era niente, non c'era un cambiamento, lei non ha preso niente da quella riunione. E molti di noi siamo guidati dalle nostre emozioni, non me lo sento, ma il Signore non ti ha chiesto se te lo sento. Non siate pigri, ma siate zelanti e ferventi nelle cose di Dio. E noi, anche questa mattina quando pregavo mi sono chiesto, Craig, tu sei fervente nello spirito? Non sempre. Dovrei esserci sempre più fervente. E pensavo un po' come tante volte noi siamo zelanti per tante cose in questa vita, no? Siamo corretti, siamo ferventi, magari nel nostro lavoro. Quanti di voi arrivate sempre in ritardo per il lavoro? Alzate le vostre mani. Nessuno, perché se lo fai sarai licenziato, no? Non puoi farlo, perché giustamente il datore di lavoro richiede se cominci alle 8, tu devi essere presente alle 8. È giusto così, no? Però come per il Signore e per grazia, no? E questo non è una riprensione per chi è venuto in ritardo questa mattina in chiesa. Però vogliamo un po' guardare le cose, no? Che tante volte per l'uomo, no? Per il datore di lavoro o per un'altra persona che ci troviamo davanti, siamo molto corretti, siamo zelanti, siamo integri. E tante cose per il Signore, tante volte per il Signore siamo pigri. Ma intanto è la chiesa, se vengo o non vengo, se vengo in ritardo. Ma questo è un atteggiamento sbagliato, no? Per l'uomo siamo tanto ferventi e per il Signore, intanto è per grazia, quindi ecco Signore, qui c'è il mio spicciolo per te. E non parlo solo nell'area finanziaria, ma in tante aree della nostra vita, no? Il scarto. Ma forse pregherò oggi se ho 5 minuti in più, no? Diamo al Signore il scarto della nostra vita, non solo materialmente, ma il nostro tempo, il nostro affetto, il nostro zelo, ma dovremmo dare più a Lui, no? Dovremmo essere più ferventi per Lui e per le sue cose. Quello che vi sto dicendo viene sempre da una preposizione che noi siamo già salvati da un fondamento, noi presupposto, questo viene da un presupposto che noi siamo già salvati. Non sto parlando che voi dovete essere zelanti, dovete lavorare per essere salvati. Noi adoperiamo da una posizione di già salvati. Siamo stati redenti, adottati, siamo figli liberi del Re dei Re. Quindi tutto quello che facciamo per il Signore non è per essere salvato, noi siamo già salvati. Siete d'accordo? Siamo già perdonati. Il Signore ci ha reso figli reali. E quindi quello che facciamo è una nostra risposta a tutto quello che Dio ha fatto per noi. Vogliamo vedere in 1 Corinzi capitolo 3, versetto 9. Perché la Bibbia dichiara è vero che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e quindi l'ira di Dio, il giudizio di Dio per le nostre anime è già oltrepassato noi. Anche Israelite, nel giorno di Pasqua, il Signore ha detto agli Israeliti, mette il sangue dell'agnello sulle stipite della porta, orizzontale e verticale, una croce di sangue, e l'angelo della morte oltrepasserà, questo vuol dire Pasqua, oltrepassare. La morte ci ha oltrepassato se siamo figli di Dio. E quindi il giudizio per la salvezza delle nostre anime non dovremo subire, perché Gesù Cristo ha detto, chi mi confessa davanti agli uomini, io confesserò davanti il mio Padre. Quindi il Signore ci confesserà un giorno, dire, Craig, è sotto il mio sangue. Lui ha messo il mio sangue sulla sua casa, sulla sua vita. E quindi entreremo in vita eterna. Però la Bibbia dichiara che noi come credenti saremo giudicati per quello che noi abbiamo fatto in questa vita. Quindi ci sarà un giudizio su ognuno di voi. Dovremo noi stare davanti a Dio un giorno e rispondere come abbiamo vissuto questa vita. Che cosa abbiamo fatto con quei talenti che Lui ci ha affidato? Ah, ho nascosto tutto quello che mi hai dato, Signore. E qui in 1 Corinzi 3, versetto 9, Paolo parla proprio di questo fatto. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, io ho posto il fondamento ed altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno sia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Or se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestato mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Quindi Paolo parla qui di questo giudizio che ognuno di noi dobbiamo affrontare un giorno. E alla fine dice, Craig, tu sarai salvato, perché questo non è un giudizio sul destino della tua anima, ma è un giudizio sulle opere che tu hai fatto dal momento in cui io ti ho salvato, dal momento in cui tu sei nato di nuovo. Ognuno di noi risponderemo a Dio un giorno per quello che abbiamo fatto. È una cosa spaventosa. Io non ho paura questa mattina che io perderò la salvezza, perché non ho nessuna intenzione di perderlo. Ho intenzione di tenermi aggrappato a Gesù Cristo fino in fondo, no? E spero che anche questo è il vostro sentimento. Non ho nessuna idea di lasciare il Signore, perché io lo amo e è bellissimo di stare con Lui. Però quello che mi spaventa di più è questo fatto che un giorno io risponderò al Signore per ogni giorno della mia vita. Per ogni cosa che ho fatto, se ho fondato la mia vita, le mie opere sul fondamento che Paolo dice che è Cristo, perché in versetto 11 lui dice non c'è un altro fondamento, non è Maria il fondamento, non è Padre Pio, non è Sant'Antonio, non è Buddha, non è Mohammed. Paolo dice che Gesù Cristo è l'unico fondamento. In Isaia 28:16, non dovete andare lì, penso che è un versetto che conoscete, il Signore dice, io pongo in Sion la pietra angolare. E in Romani 9 e anche in 1 Pietro capitolo 2, Paolo e Pietro dicono che questa pietra angolare è Gesù Cristo. Quindi il Signore dice, io pongo, non voi. Io pongo in Sion un pietra angolare, io posto il fondamento. E quindi noi non possiamo mai aggiungere la salvezza. È la punta di partenza per ogni cristiano. No? Dio dice, io ho fatto tutto. Ho mandato mio figlio, lui è morto per voi, e abbiamo già visto in Romani. Dio ha fatto tutto, Dio ha posto il fondamento. E nel momento in cui noi abbiamo creduto in Lui e siamo stati nati di nuovo per lo Spirito Santo, allora la nostra vita è stata messa su questo fondamento. E solo da lì poi uno può costruire. Tutte le cose che tu hai fatto prima della nuova nascita erano su fondamento sbagliato e quindi non valgono niente davanti a Dio. Grazie. Quindi il fondamento per noi è Gesù Cristo, una cosa che Dio ha già fatto. Io ogni mattina ringrazio il Signore, Signore, tu hai fatto tutto. Solo per la tua grazia io sono salvato e sarò salvato. E quindi anche Paolo qui, esortando i Corinzi, che non erano persone morte, erano persone vive come noi. Era una chiesa come la... ma spero non come la nostra, perché la chiesa corinzese c'era molto disordine e anche peccato in mezzo alla comunità, e spero che non è il caso qua. Però siamo credenti come loro. E Paolo diceva ai Corinzi e dice anche a noi questa mattina, esaminate, Craig esamina la tua vita. Su che fondamento stai edificando la tua vita? Per che cosa stai adoperando ogni giorno? Stai fondando sul fondamento di Cristo o stai fondando un altro regno tuo? No? Tante volte siamo talmente zelanti per le nostre cose, no? Anche un po' di tempo fa c'erano dei impegni qui in chiesa e una persona... vabbè, niente, non dirò niente. Però tante volte vedo che abbiamo un atteggiamento che tutte le altre cose sono più importanti delle cose di Dio. Tutte le altre cose, tutti gli altri appuntamenti, tutti gli altri impegni. Il Signore è veramente l'ultimo della nostra vita. E non sto parlando solo di venire qui domenica in chiesa, ma per tante cose, no? Il Signore è proprio l'ultimo pensiero della nostra vita. Diamo lo scarto a Lui. Ma Lui a noi non ci ha dato lo scarto, no? Ci ha dato il migliore. Ci ha dato il migliore e Dio ci chiama anche noi di dare il migliore. Il Signore ha detto agli Israeliti nel Vecchio Testamento di dare le primizie. Le primizie delle raccolte, le primizie degli animali, quelli più buoni. Il Signore dice, se voi mi date quelli che sono più buoni, io benedirò il resto della tua vita. E anche Gesù, non siamo sotto la legge adesso, però Gesù ha detto in pratica la stessa cosa. Cercate prima il regno di Dio, e ogni altra cosa sarà sopraggiunto. Gesù quando ha detto questo? Quando Pietro e altri hanno detto, Signore, noi abbiamo lasciato case, terreni, moglie, figli per te. E Gesù ha detto, cercate il regno di Dio prima e Dio ti darà tutte quelle cose. Dio vi darà le case, le macchine, vi darà una moglie, un marito, quello che serve, quello che, di cui hai bisogno. Ma cercate prima il suo regno. E quindi dovremo esaminare, stiamo servendo il Signore con pigrizia, con... va bene, se ho tempo, magari. Una volta ho conosciuto un fratello, la sua mentalità era questa, io devo costruirmi una ditta, devo farmi un bel po' di soldi, in modo che posso vivere per il resto della mia vita, e poi comincerò a servire il Signore. Purtroppo devo dirvi che questo fratello non cammina neanche più col Signore e non va in nessuna chiesa. E la sua vita è completamente tuffata nel mondo, nel guadagnare soldi, perché lui voleva compiere le opere di Dio per mezzo della sua carne. Invece di avere fiducia in Dio, di mettere prima il Signore nella sua vita e avere fede per il resto, lui ha detto, no, io devo fare tutto. Devo lavorare, devo sistemarmi, poi quando avrò tanti soldi, poi comincerò a servire il Signore. Ma non funziona così. Anche altri fratelli hanno sentito questo, magari se io potrei vincere la lotteria, no? Già un peccato se giochi la lotteria, perché non è un atto di fede. Però se lo fai... Però ho sentito diverse volte, magari uno dice, se io potrei vincere la lotteria, magari qualcuno mi dà un miliardo. Io direi, se il Signore mi dà un miliardo, io darò metà all'opera di Dio. Avete mai sentito qualcuno dire questo, no? Se il Signore mi dà un miliardo, 500 milioni, io darò l'opera di Dio. Ma non è vero. Perché se tu non dai metà di quel 1.000 lire che c'hai adesso, non lo darei anche quando avrai un miliardo. Se tu non, se non lo stai facendo adesso, non lo farei. Sei solo ingannato se tu credi questo. Tanti dicono questo, come Pietro. Signore, gli altri ti rinegheranno, no? Ma io mai. Perché noi crediamo di essere qualcosa che non siamo. Ma se tu non sei fedele con quello che Dio ti ha dato, se Dio ti ha dato 10 centesimi e tu non sei fedele con quello, non sarai fedele neanche con 10 miliardi. E Dio ci chiama questa mattina anche di esaminare su quale fondamento stiamo costruendo, fratelli, su quale fondamento è la nostra vita. Non so se avete seguito la guerra, penso di sì. Io ho seguito molto perché, essendo americano, sono coinvolto in un certo senso direttamente. E io non sto profetizzando adesso, però nella Bibbia in Ezechiele parlo del fatto che Dio attirerà la Russia dal nord verso Israele nel Medio Oriente. E adesso tanti paesi sono agitati dal fatto che America... dicono che vuole impadronirsi del Medio Oriente. Io non credo che è così, però è una situazione molto delicata. Chi lo sa che questo conflitto non si aggrandisce con la Siria e con altri paesi e diventa una cosa grossa? Noi non sappiamo. Non sappiamo. Però ogni giorno Israele, Palestina, bisogna fare pace in Palestina. Cioè, fratelli, svegliamoci un pochettino, eh? Gesù ha detto, quando voi vedrete queste cose, il mio ritorno è vicino. Quando diranno pace, pace, la distruzione verrà subito. Quindi tutte queste cose. E dovremo esaminare. Su che cosa è fondata la mia vita? Sto vivendo la mia vita solo per me stesso? Per costruirmi una bella casa, avere una bella macchina? Tante volte noi evangelici, magari critichiamo i cattolici perché pregano a Maria o pregano a un santo, ma magari tante volte anche noi abbiamo qualche santone nel garage, no? Qualche BMW che stiamo lì sempre a lucidare, o qualche casa che, e non dico che non possiamo avere le case, Dio, spero che tutti avremo una casa un giorno, se Dio vuole, però alcuni è diventato un idolo, per loro è un Dio quella casa, o quella macchina, o quel vestito, o quella vacanza. L'altro giorno era a casa di Mark e davanti a lui, dall'altra parte della strada, c'è un signore. Un giorno eravamo lì a mangiare e Mark ha detto, Craig, vieni, vieni, devi vedere questo. E ha detto, che c'è, che cosa c'è? Guarda questo qua. E guardavo, c'era questo signore, era uscito dalla porta davanti a casa e lui guardava il prato davanti alla casa. Questo prato sembrava un piccolo campo di golf. Si è sdraiato a terra, non sto veramente, non dico vi giuro perché non bisogna giurare, però lui si era sdraiato a terra e avevo questi piccoli forbici è vicino alla recinta. Marco ha detto, guarda, lui, adesso, perché c'è un pezzo di erba fuori posto. E io non ci credevo, ma è vero. Questa persona era lì.
Sai.
Noi ridiamo, ma è spaventoso. Per questo uomo il suo prato è come un dio, no? Infatti lui si inchina davanti al prato. È anche giusto tagliare l'erba. E dire, Signore, guarda l'erba che ho tagliato. La paglia. Qui Paolo, quando parla dell'oro e dell'argento, non parla che dovremmo lavorare per gli orologi di oro e argento. Penso che avete compreso già questo, no? Ma parla in modo figurativo delle cose durature. Qual è le caratteristiche di questi metalli e pietre preziose? Che cosa hanno in comune queste cose? Oro, argento, pietre preziose? Qualcuno sa? Riescono a subire il fuoco, no? Non vengono arse. Invece il legno, il fieno, stoppia, che cosa fa quando viene il fuoco? Bruciati, non rimane niente, solo la cenere. E io credo, e sono convinto che la Bibbia insegna questo, l'oro, argento e pietre preziose sono le anime. Queste sono le tesore per Dio, no? In Ebrei è scritto che Gesù per il premio che era posto davanti ha subito la morte e la morte della croce. Voi conoscete questo versetto, no? Ah, per la gioia che era posto davanti, non il premio. Per la gioia che era posto davanti, quindi immaginate Gesù Cristo in croce, inchiodato, soffrendo, sapendo che Lui sarà separato dal Padre, l'ira di Dio sarà versata su di Lui, tutti i nostri peccati saranno versati su di Lui e il giudizio di Dio per tutta la razza umana sarà versato dalla mano di suo Padre sulla sua persona. E la Bibbia dice che Gesù in quel momento, per la gioia che era posto davanti, lui ha subito la morte e la morte della croce. Qual era questa gioia? Le strade di oro in cielo? No, lui era già in cielo prima della creazione del mondo, quindi non era una novità per lui. Che cosa è l'unica cosa che viene aggiunta al cielo? Quando finisce tutto questo macello che noi chiamiamo il mondo e la storia del mondo? Che cosa viene aggiunto al cielo? La Chiesa, noi. Quindi Gesù, vedendo anche voi a Montebelluna questa mattina, vedendo che Silvano un giorno avrebbe accettato il Signore a Montebelluna, il Signore ha detto, sì Padre, io lo subirò per quella gioia, per quelle pietre preziose che un giorno saranno salvati per mezzo del mio sacrificio. E quindi anche noi dovremmo chiederci questa mattina, per che cosa sto vivendo? Su che fondamento sto mettendo? Non che uno deve lasciare il lavoro, perché è giusto anche lavorare, ma il lavoro è la cosa più importante. Sei consumato, è un idolo. Quando io lavoravo come saldatore qui a Montebelluna, il datore di lavoro è un miliardario, è un uomo straricco. Lui può permettersi anche domani di non lavorare neanche più un giorno della sua vita. Sapete che cosa facevo domenica, questo uomo, che la fabbrica era chiusa? Andava là a pulire. Lui andava a fabbrica, anche la domenica. Ma vai a vivere un po', no? È proprio un spirito diabolico, dico, un legame, schei, soldi, no? E a volte questo infezione entra anche nella Chiesa, nella vita di un credente. Soldi, 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 vivono per i soldi. Ma i soldi sono fatti di cosa? Di carta. Quindi saranno bruciati un giorno. E anche tutti noi dovremmo chiedere, anche nella comunità qui, sono un collaboratore? E non sto parlando solo nel dare né offerte. Stai collaborando con le tue preghiere? Stai collaborando anche finanziariamente? Stai collaborando nel servire gli altri nella Chiesa, nei vari ministeri che ci sono? Stai evangelizzando? Il tuo tempo stai dando al Signore? Se è così, un giorno tu potrai dire: sì Signore, qui c'è Silvana e qui c'è Gabriele e qui ci sono altre persone che sono venute alla salvezza per mezzo della comunità qui di Montebelloni. Io facevo parte, io non ero un spettatore, Signore, che solo guardavo e magari criticavo come facevano tutti gli altri. Io partecipavo nella tua opera, io pregavo per la tua opera, io davo, io andavo a evangelizzare, io mi davo. Vedi Signore queste anime. Paolo dice in Filippese, quando loro hanno mandato delle offerte per la sua opera missionaria, lui dice: io non desidero il dono da voi, ma che voi riceverete la ricompensa. Voi siete collaboratori, quindi questi animi che vengono alla salvezza qui a Filippi sono anche le vostre. E un giorno voi riceverete una ricompensa per questo. E quindi anche questa mattina dovremmo chiederci: Craig, su che fondamento stai costruendo? Perché anche se non scoppia la terza guerra mondiale, anche se il Signore tornerà fra 300 anni, sicuramente la mia vita finirà fra 50, più o meno, no? Sicuramente. Giacomo dice che la vita è come un vapore, appare e poi sparisce. Quindi anche se il Signore tarda di venire un altro 1000 anni, il ritorno di Cristo per ognuno di noi sarà ben presto. Il diavolo vuole che noi sprechiamo tempo nell'egoismo, nel vivere per noi stessi, che poi alla fine non ci darà nessuna soddisfazione, no? Non so se voi avete mai notato questa cosa, io l'ho sperimentato sulla pelle. Magari tu vedi una cosa, magari per me è una chitarra, o non so, un'attrezzatura, o un vestito per voi donne. Magari quella cosa, oh, che bello, tu lavori, fai, poi lo vai a comprare. E magari quando vai al negozio, sai, c'è tipo quel sentimento, che bello, sto comprando quella cosa, no? Però dopo un po'... Avete sperimentato questo? In America dicono che è anche una malattia. Certe donne, se non spendono, dicono che hanno la mania di comprare le cose. Perché per loro è come un sballo, no? È quasi come l'adrenalina, una cosa che vanno al shopping mall, no? Però dopo c'è la delusione. Dopo magari quella cosa va nell'armadio e prende la muffa. Io mi ricordo che una volta io volevo una chitarra elettrica Gibson. Era $500, il prezzo era molto buono. Quindi ho chiamato mia mamma e ho detto: vendi la mia moto, mandami i soldi, perché non abitavo, era già in missione, che voglio questa chitarra. Quindi lei non riusciva a vendere la mia moto, però io per forza dovevo avere quella chitarra. Già il Signore stava mettendo dei stop davanti, no? Ma io non volevo sentirlo. Io volevo quella chitarra. Quindi io ho detto, alla fine ho detto: mamma, prestami te i soldi, poi quando sarà venduto prendi i soldi della moto. Quindi al modo io avrò quella chitarra in un modo o altro. Quindi lei mi ha mandato i soldi. Già io un po' avvertivo che stavo cercando io di fare le cose nella carne, che il Signore non stava aprendo le porte, ma io l'ho fatto lo stesso. Ho preso questa chitarra che era bellissimo e tutti quando lo vedevano, oh, che bello, eh? Poi sono partito per l'India, eravamo lì per 6 mesi e in quel tempo non ho avuto molta opportunità di neanche suonarla. Dopo 6 mesi il gruppo con cui lavoravo dovevamo venire in Italia per un anno. All'inizio dovevamo solo venire per qualche mese, quindi ho lasciato quella chitarra in un magazzino lì in India. Poi questo qualche mese in Italia è diventato un anno, così io sono finito in Italia, per sbaglio. Per coincidenza, il Signore mi ha guidato così. Dopo un anno in Italia siamo tornati in India, ma prima eravamo in Pakistan per un periodo, poi siamo scesi in India, quindi altro tempo è passato, quindi quella chitarra è rimasta tipo un anno e mezzo lì chiuso in quella casa. È un strumento musicale, forse solo i musicisti sanno, se non va suonato va in rovina lo strumento musicale. Bisogna suonarlo, deve vibrare lo strumento, altrimenti si storge il legno, si piega. Dopo un anno e mezzo siamo tornati di nuovo a questa casa dove avevamo immagazzinato tutta la roba. La chitarra, il manico era tutto storto e tutte le pick-up dove prende il segnale per le accorde erano tutti ammuffiti. E veramente mi è venuto in mente quel versetto, Gesù ha detto: non accumulate tesori qui sulla terra, ma accumulate tesori lì sopra, dove la muffa, giusto? Il Signore ha detto, dove la muffa, la ruggine e quelle farfalline, le tignole non possono mangiarla. Mi è venuto proprio quel versetto, guarda, ci ha fatto la muffa con la chitarra. Alla fine io ho venduto quella chitarra a un indiano, perché sapevo che non era una chitarra benedetta da Dio. Alla fine non ho proprio suonato con la chitarra e non ho avuto nessuna soddisfazione, dispiacere ho avuto, perché la mia mente non era sul Signore ma era su quell'oggetto. E ognuno di noi dovremmo chiederci: Signore, su quale fondamento sto costruendo la mia vita? Su Cristo, per il tuo regno o per il mio regno? E questa è una cosa fra di noi, nessuno di noi può giudicare: ah, Gianni o Teresa secondo me stanno costruendo. No, quello è fra loro e Dio, non sta a noi a giudicare se un altro. Questa è una domanda, perché tante volte noi facciamo questa domanda sui altri: ah, ma non sono d'accordo con quello che fa col fratello o con la sorella. No, questa è una domanda che dobbiamo fare noi stessi. Craig, su che fondamento stai costruendo la tua vita? Non sta a me a chiedere voi se tu o lei o lui sta facendo. Il Signore vi giudicherà un giorno. Però sono sicuro che voi come me non vogliamo arrivare in quel giorno e presentare davanti il nostro Re dei Re 2 mani piene di cenere e dire: Signore, qua è la mia vita, tutta la mia vita. Vedi, Signore, il bel prato che ho fatto, vedi la casa che ho costruito. E il Signore guarda giù e dice: ma io vedo solo cenere, non vedo niente. Invece sarà bello dire: guarda, Signore, guarda questo mio cognato, guarda questo mio collega che ho parlato del Signore e adesso sono qui con me. Guarda che ho pregato, guarda che la nostra chiesa è andata in Kosovo e si sono convertite delle anime. E io ho fatto una piccola parte di questo. Vedi queste anime che ti posso presentare. Noi saremo salvati, ma come dice il versetto 15, come attraverso il fuoco. E nel greco questo è molto illustrativo, questa figura che Paolo usa. È un uomo che passa attraverso un muro di fuoco e anche le sue vestiti sono bruciati vivi. Quindi è un po' vergognoso di entrare davanti al Signore nudo, no? Con niente. Dire: Signore, sì, tu mi hai salvato, ma poi ho sprecato tutta la mia vita vivendo per me stesso. E io ho paura di questo. Ho paura che guarderò indietro e dirò: guarda quanto tempo ho sprecato in cose inutili e stupide, quando potevo veramente essere fervente nello Spirito, servendo te, Signore. Vogliamo alzarci in piedi? E voglio chiedere ai uscieri di venire avanti con il pane e il vino. Questa mattina abbiamo la Santa Cena e vogliamo ricordare quello che Gesù ha fatto per noi. Un po' pesante il messaggio questa mattina, ma a volte ci vuole. Ognuno di noi abbiamo bisogno di una svegliatina ogni tanto. Siete d'accordo? Dobbiamo esaminare la nostra vita, perché abbiamo sempre la tendenza di allontanarci dal piano perfetto che Dio ha per la nostra vita. Quindi vogliamo prendere un attimo in adorazione con qualche canto. E ognuno di noi vogliamo prendere questo momento di esaminare la nostra vita. Non solo riguardo il fondamento sul quale stiamo costruendo, ma anche il rapporto che abbiamo con altri fratelli e sorelle anche in questa comunità, il rapporto che abbiamo con Dio stesso. Quindi vogliamo prendere questo tempo, se dobbiamo chiedere perdono al Signore per qualcosa lo facciamo, o se dobbiamo chiedere perdono a qualche fratello o qualche sorella, lo facciamo adesso in questo momento di adorazione, in modo che tutti possiamo avvicinarci al pane e al vino con un cuore che è stato purificato dal Signore.